File 17, pagina 113. Il bunker. Dal libro Dora di Jean-Michel, edizioni Rusconi, Lattes, Milano 1976, per gentile concessione dell'editore. Il tragitto lo facciamo a piedi. Ci sono quasi tutti quelli arrestati ad Ora nella notte dal 3 al 4 novembre 1944. La marcia è penosa. Siamo al limite delle forze. Il cibo che ci davano alla prigione era meno che sufficiente. Ci trasciniamo, anche se nessuno si azzarda a fermarsi per riprendere fiato ed energia. Le SS minacciano. Io sono incatenato a Claude Lauth. Il destino non ci vuole separare. La colonna è silenziosa. Ciascuno è immerso nei propri pensieri e fissa la strada. Che cosa potrà succedere ancora? Dora. Qualche compagno che ci vede incatenati, smunti, scarni, crede di vedere dei fantasmi. Questo ritorno avrà l'impiccagione come epilogo. Ci credevano morti e ora ci immaginano appesi a una forca. Il bunker. Ci fanno spogliare. Barry, che qualche volta serviva la zuppa a Nordhausen, ha infilato il pullover che Cespiva aveva lasciato in prigione. Forse aveva pensato che il medico fosse morto. Questi, che evidentemente ha i nervi a pezzi, si getta sul francese per riprendersi il pullover e lo colpisce violentemente. Barry non si difende. Ha un enorme antrace sulla spalla. I colpi che riceve aggravano il suo male. Alcuni giorni dopo, Cespiva continuerà la sua vendetta, operando Barry senza anestesia, sforbiciandogli l'antrace, macellandolo, scavando nella spalla del malato. Un massacro. Auschwitz, Dora e la disperazione hanno fatto di Cespiva un uomo vulnerabile e insieme spietato. Oltre le SS di guardia, ritroviamo i due capò che a un campionato del mondo dei farabutti arriverebbero sempre primi, Killian e Willy. Uno triangolo nero e uno triangolo verde. Killian, si sa, è il boia. Le SS avevano affidato il mestiere di carnefice al vecchio deputato del Reichstag, Kunz, il capo comunista tedesco. Sul piazzale dell'appello, davanti ai deportati, Kunz lo aveva rifiutato. «Ho impiccato dei porci, ma non impiccherò mai un uomo». Questa sua presa di posizione gli era valsa alcuni tremendi giorni di rappresaglie. Non si scherza con le SS. Killian si era subito offerto. Da quando le impiccagioni non venivano più eseguite in segreto sull'Holzhof, ma pubblicamente sul piazzale dell'appello, Killian non stava più in sé dalla gioia. Era promosso al rango di vedette. Dal 4 novembre 1944 a oggi erano passati per le sue mani più di 300 deportati, in maggioranza russi. Aveva il gusto del dettaglio e dello spettacolo. Willy a sua volta era felice di assisterlo e di sostituirlo, se necessario. Killian e Willy ci colpiscono col gummi. Ci parlano con diletto della forca, ci annunciano la nostra prossima fine con dovizia di particolari. Mentre mi stavo svestendo, ho appeso la mia cintura a un chiodo, come d'abitudine. Dopo la perquisizione la riprendo macchinalmente. Una SS mi salta addosso e mi percuote con il gummi. Questa cintura recuperata a Buchenwald e passata attraverso tutte le ispezioni, nella quale ho nascosto una banconota da 5.000 franchi, pensando sempre al momento in cui sarei potuto fuggire, cessa di appartenermi al bunker di Dora e scomparirà definitivamente. Ci pigiano in 16 in una cella che misura 1,80 m di larghezza e 2,20 m di lunghezza. Il pavimento è in cemento. In un angolo c'è un secchio da marmellata, vuoto, che ci servirà da bugliolo. Come si può respirare, stirarsi le gambe, muovere un braccio quando si è compressi in questo modo? Esistono supplizi che non richiedono la presenza di un torturatore, sarebbe fatica sprecata. Decidiamo di organizzarci in quello spazio così ridotto. 5 di noi si stendono al suolo, contro il muro, di fronte alla porta. Si tengono accucciati come i cani da ferma, stretti, per non perdere un centimetro di superficie. Gli altri siedono a gambe incrociate nello spazio restante. Quando i primi 5 si saranno un po' riposati, altri 5 li rimpiazzeranno e così di seguito, a turno. È necessario un grande sforzo di volontà per non spostare il piede che non ha mai avuto tanto desiderio di muoversi come oggi, per non alzare un braccio già anchilosato. E siamo ridotti talmente pelle e ossa che non possiamo restare a lungo seduti a gambe incrociate senza avere l'impressione che il coccige perfori il cermento. Il tentativo di organizzare i turni di riposo fallisce. Si sta male tanto seduti che in piedi. Il fruscio dei corpi che si muovono nel silenzio è angoscioso. È proibito parlare. Tuttavia, a voce bassa, scambio qualche parola con Claude Laut. Ma a che scopo? Quale sarà la nostra sorte? Quando ci giustizieranno? Nonostante le premesse di Dee, ci accorgiamo che le cose vanno ancora più male di quanto avessimo pensato. Chi conosce i verdetti? Ci trascineremo in ginocchio come penitenti verso un santuario o sputeremo in faccia a Killian e alle SS? La giornata è lunga, i minuti sono ore e le ore sono giorni. Durante la serata aprono la porta. Ci portano una brodaglia che sembra acqua fresca. La distribuzione è rapidissima. Disgraziato chi non è abbastanza svelto o chi è troppo indietro per arrivare in tempo, perché gli sarà rifiutata anche quella pessima zuppa e la porta sarà richiusa prima che sia riuscito a servirsi. A forza di spallate e di spintoni mi ritrovo in mezzo alla cella con Laus. Cerchiamo di stenderci per qualche minuto. Ci mettiamo testa a piedi, giocando di ginocchia e di gomiti. Finalmente troviamo una posizione che ci permette di stare sdraiati sul fianco, raggomitolati come un feto. A volte, di comune accordo, ci giriamo dall'altra parte. La notte la passiamo così, un po' seduti e un po' distesi o rannicchiati sul cemento. Al mattino il secchio da marmellata è pieno di urina e di escrementi. Si soffoca. Allora, stabilita per la sveglia, una SS apre la porta. L'ordine è di mettersi in piedi e aspettare. Quello che esce di prigione per primo deve vuotare il secchio. Noi lo seguiamo uno dopo l'altro, diretti ai lavandini. Dobbiamo lavarci in fretta, ma è proibito bere al rubinetto. Il supplizio della sete è molto in voga fra la plebaglia nazista. La cella si vuota a tutta velocità. La SS picchia con il suo gommi sui crani con gesto meccanico. Si cerca di passare quando si pensa che non abbia il tempo di alzare il manganello, ma dato che tutti pensano allo stesso modo, il pigia pigia è grande. La cella è distante pochi metri dai lavandini. Per rinforzare le sofferenze del breve tragitto, queste carogne ci hanno messo dei cani con il compito di morderci ai polpacci. Ai lavandini ci sono due rubinetti. Noi siamo talmente disidratati che nessuno resiste e nonostante le botte che piovono come grandine, i deportati bevono. Quelli che sono indietro tirano via dai rubinetti quelli che li precedono per bere a loro volta e ricevere la loro razione di percosse. Scene bestiali che durano 5 minuti, non di più. Poi di nuovo in cella, di corsa. La porta si richiude. I cuori battono. Il minimo sforzo ci rende ansanti, trafelati. Per 24 ore siamo al riparo. So adesso che cosa sia il silenzio. Un silenzio greve, opprimente, fatto di sudore. Il minimo rumore ci fa sobbalzare di paura. Che io non debba mai rivivere il calvario patito in quella cella. Anche i lamenti vengono soffocati per timore di allarmare le SS. Un gemito significa l'irruzione nella cella a colpi di manganello. Tratto tratto si sente un martellare di stivali. Qualcuno chiama dei numeri in tedesco. I detenuti rispondono: «Hier!» «Qui!» Con quale accento hanno risposto «Hier!»? Russo, francese, polacco? Si cerca di capire. Le porte delle segrete da cui sono uscite le voci si aprono. Ci hanno tolto le scarpe arrivando al bunker, così ci perviene lo scalpiccio dei piedi nudi sul terreno. Rumore di stivali, latrati di cani, poi più niente. Aspettiamo, ascoltiamo, tesi, spaventati all'idea che possano chiamare i nostri numeri di matricola. Questa continua tensione impegna ogni fibra del corpo. Ci prende lo sfinimento totale e tuttavia, distrutti, il fiato mozzo, non possiamo fare a meno di tendere spasmodicamente l'orecchio al minimo scricchiolio. In queste ore si ha l'impressione di invecchiare in fretta. A un tratto un gran chiasso. Le SS richiudono le imposte dei finestrini delle nostre celle. Temono che si possa vedere quello che accade fuori? Quello che accade lo sappiamo. Dal più profondo del nostro essere lo sappiamo. Quegli sventurati stanno per essere messi in ceppi e verrà loro conficcato un pezzo di legno in bocca, legato strettamente dietro la testa. E Killian officerà con la sua comparsa Willy. Tutti i giorni si rinnova questo lugubre rituale. In un giorno solo ci saranno fino a 60 russi impiccati. Ma dimentichiamo i seviziati. La chiusura delle imposte senza fessure priva la cella dell'ossigeno. L'asfissia molto presto crea disastri, provoca svenimenti, allucinazioni. De Baumarquet è una delle prime vittime. Delira. I corpi si accasciano uno sopra l'altro. Quando le imposte vengono riaperte, a poco si ritorna alla vita e si ricomincia la ricerca di una posizione che alla fine possa darci un po' di sollievo. Oltre alla brodaglia trasparente, ci vengono concessi 100 grammi di pane. Anche questo digiuno provoca allucinazioni e offre al senso dell'udito risorse incredibili. De Baumarquet afferma di riconoscere dal passo di quelli che portano il cibo se la minestra è spessa o troppo liquida. L'urlatore tanto temuto chiama a latrati le matricole di Laut, di Letri, dei due Caruana, di Chandon, di De Baumarquet, di Pupo e la mia. La porta si apre. È la fine? Finora quelli che hanno risposto «Hier!» in tedesco avevano l'accento russo. Oggi sono i francesi a rispondere. Ci ordinano di uscire sul corridoio. Gli altri restano chiusi nella cella. Che cosa faranno di noi? Abbiamo paura. Stiamo zitti. La nostra partenza finirà in una tragedia? Le SS vogliono semplicemente cambiarci di cella. Forse per avvicinarci di più all'anticamera della morte? Notiamo una sola cosa. La grandezza è identica, prevista per una persona, ma invece di 16 questa volta siamo in 8. È straordinario, abbiamo posto, possiamo muoverci, allungare una gamba, stirarci. La cella dà sul muro situato di fronte al campo. Si vede la porta d'ingresso al bunker e una parte di Dora. C'è un pezzo di specchio sul bordo della finestra. Pensiamo subito a utilizzarlo come un periscopio per guardare attorno a noi e ce lo passiamo uno dopo l'altro. A un tratto il sole vi si rifrange e una SS lo riceve proprio nell'occhio. È stato Roger Slattery che, per distrazione, ha commesso questo delitto. Pazzo, furioso, il soldato si scaglia nella cella. «Dove hai preso questo specchio? Che cosa fai? Segni a chi?» Letri non si scompone. «L'ho trovato sul bordo della finestra, non l'ho adoperato. Mi chiedevo cosa fosse e l'ho voltato senza sapere». La SS lo costringe a calci a uscire di cella. La punizione viene stabilita subito. 25 colpi di gommi sulle cosce e, per renderla più variata, qualche colpo anche sulla testa e sulle spalle. Dignitoso, altero, sprezzante quasi, Letri riceve la sua punizione. Né una parola, né un lamento. In questa cella possiamo riflettere meglio. Il nostro spirito non è sempre preoccupato unicamente della posizione del corpo. Non è la comodità, certo, ma si può riposare un po'. Si sente che la fine della guerra si sta avvicinando. Saremo giustiziati prima? Ricordiamo il nome di D. Ci aveva promesso che tutto sarebbe andato bene. Per essere gente che serve da moneta di scambio, ci fanno subire un regime che rinfocola il rancore invece di ispirare l'oblio. Passano i giorni, passano le notti, si continuano a ripetere le stesse domande che non trovano risposta. Chi racconterà la vita che ci hanno foggiato le SS? Se la nostra attesa si prolunga, Killian non dovrà nemmeno preparare amorosamente la sua corda. Il cibo è così scarso che moriremo gonfi per la denutrizione o ridotti come scheletri prima che il tempo abbia compiuto la sua opera sui nostri cadaveri. Ad ora siamo arrivati il 15 marzo. Sono più di 15 giorni che ci stiamo a marcire. Appoggiando l'orecchio contro il pavimento si sente il fragore dei carri armati che passano nella notte. Un mattino proviamo una gioia che ci fa dimenticare i rischi che corriamo. Dal finestrino vediamo un aereo che passa a volo radente sopra il campo e mitraglia le baracche delle SS. Il 3 aprile ci pervengono fragori di bombardamento. Il giorno dopo il bombardamento riprende. Cerchiamo di sapere dove cadono le bombe. L'orecchio al suolo. Ascoltiamo. Si sentono carri armati che si spostano e soprattutto gli scoppi delle bombe. L'aviazione alleata colpisce non lontano da Dora, ma non riusciamo a capire dove. La sera del 4 aprile lo schioppettare di una moto. Con precauzione guardiamo la piccola porta di entrata del bunker, proprio di faccia al nostro finestrino. Ci vediamo entrare Sander, seguito da D in borghese. Che sia finalmente la nostra liberazione? Le trattative sono riuscite? Tra di noi c'è un silenzio teso. Ciascuno trattiene il respiro, evita il minimo movimento. Nello stato di prostrazione in cui sono, penso ancora al cinema. Nessun film poliziesco o dell'orrore potrà mai restituirci la tensione di questo momento. Che cosa si sta decidendo al bunker? La morte? La libertà? All'improvviso la voce di un SS chiama dei numeri di matricola in tedesco. L'angoscia scaccia ogni altro sentimento o divagazione, purché non debba sentire il mio numero. La lista è conteggiata. Si sentono piedi scalzi passare nel corridoio. Una porta si apre nel cortile. Impossibile vedere. Le imposte delle finestre sono state richiuse. Siamo in agguato come se si potesse osservare tutto attraverso i pori della pelle. 7 detonazioni lacerano il silenzio. Sentiamo i corpi cadere. Un rumore di ruote. Il tonfo dei corpi caricati su una carretta. Poi di nuovo altro rumore delle ruote e i passi dei due deportati che tirano il sinistro carico. Non c'è stata impiccagione. Hanno fucilato 7 individui proprio lì, davanti a noi. 7 individui. Sogniamo forse? In nome di Dio, chi è stato fucilato? Ce ne stiamo zitti. Ci rannicchiamo come se volesse sparire, perché le SS non ci possano trovare mai, che ci dimentichi anche il destino. Arriverà il nostro turno? Urleranno anche i nostri numeri di matricola? Sempre silenzio. Cominciamo a interrogarci a voce bassa, a scambiarci deduzioni e opinioni. Non può essere stato che Sander a uccidere. È entrato nel bunker prima dell'esecuzione. Che cosa faceva Dee in questa tragedia? La porta del bunker si apre e si richiude. La moto riparte. Lo schioppettio del motore si allontana. Di nuovo il silenzio. Il giorno dopo si sa che sono stati i 7 capo comunisti tedeschi del campo a essere immolati. Sander li ha uccisi con una pallottola alla nuca. Tutti vivevano nel mondo dei campi di concentramento da più di 10 anni. Ecco cos'era stato l'essenziale nella vita di quegli uomini: sozzurre, umiliazioni, torture e morte. Erano stati arrestati con noi nella notte dal 3 al 4 novembre 1944. A parte Christian Bean e Ernst Schneider, per poco tempo in prigione a Nordhausen, gli altri erano rimasti al bunker di Dora. Le vittime erano Josef Gamisch, Christian Beam, George Thomas, Ernst Schneider, Ludwig Zimkak, Paul Lucius, Otto Runke. Al campo essi occupavano i seguenti posti: capo Lagerältester 1, capo Lagerältester 2, capo Kammer, capo Revieux, capo Arbeitsstatistik, capo Geldverwaltung, capo Lagerschutz di Ellrich. L'altro capo, Kunz, torturato a morte dalla Gestapo nel febbraio 1945, era stato finito nel bunker, sul luogo stesso del supplizio, quando non era più che un corpo martoriato e maciullato. Le SS non volevano che i comunisti tedeschi rimanessero vivi. Erano tutti capi politici. Sarebbero stati pericolosi in avvenire. Un avvenire sempre più vicino. Pagina 121.